Incontro di quest'anno del ciclo delle conversazioni Leonardo, cui titolo appunto è C'è cultura nel fare, il lavoro, gli uomini e le imprese. Questa sera abbiamo l'onore di avere qui con noi due personaggi che hanno accettato di dibattere con voi e tra di loro su questa provocazione, che poi è più ampia anche del titolo, vedremo di tirarla fuori, la forza della business idea, sogno da costruire e realtà da amministrare. Infatti, tanto la presenza di Elserino Piol, attualmente presidente di Pino Ventures, e di Francesco Silvano, attualmente presidente dell'ospedale del Bambino di Gesù di Roma, è una traiettoria di vita lavorativa estremamente interessante, proprio perché testimonianza di una costruzione che c'è stata e di realtà interessanti da loro amministrate. Durante una cena di un paio di mesi fa, il dottor Piol, ne è emersa in una chiacchierata con lui la stima che aveva per Francesco Silvano, e così non so, perché c'è stata una cena stasera dove sono emersi alcuni particolari, quindi ce lo ridimostreranno. Poi abbiamo sentito Silvano e ci ha dimostrato che anche lui ha stima, e quindi ne è emersa questa opportunità che abbiamo fissato prima che fissassero la finale della Coppa dei Campioni qui a Milano, e quindi doppiamente il ringraziamento a loro e a voi che partecipate qui questa sera su questo interessante incontro. Abbiamo pensato insieme a loro di condurre la serata in questo modo: due brevi comunicazioni di entrambi e poi un dibattito tra loro ma insieme. Quindi do prima la parola al dottor Piol.
Si sente? Sono molto contento di essere qui, ho accettato volentieri l'invito, ma l'ho accettato anche in particolare perché mi è stato proposto di fare questi interventi insieme al dottor Silvano. E molti di voi che sono i più giovani si domanderanno che c'entra Piol con Silvano, cosa c'hanno di comune, fa cose diverse, hanno fatto. In realtà vi sono delle cose interessanti che vorrei ricordarvi. Qui mi sono permesso di portare un documento che certamente anche il dottor Silvano ricorda. Questo pezzo di carta, e ho alcune copie, è il bilancio dell'anno 1987 di un'azienda che molto probabilmente alcuni di voi conoscono, che si chiama Microsoft. Questa azienda nell'87 fatturava 345,8 milioni di dollari. È un'azienda relativamente modesta. È un'azienda, oggi loro sanno, e non so, ma fatturava questo, ma se guardate i diagrammi vedete che questo fatturato è stato un grosso salto verso l'anno prima, perché l'anno 86 la Microsoft fatturava 197 milioni di dollari, quasi raddoppiata. Nell'87 il dottor Silvano ed io andammo a Redmond a incontrare Bill Gates, che tra l'altro conoscevo già da allora, da prima, questo incontro è stato riportato come l'evento più importante nel bilancio della Microsoft di allora, e questa cosa, lascerò delle copie, c'è scritto: During our second annual international conference on CD-ROM in March, attended by more than 1,200 people, we announced, significa Microsoft, noi abbiamo annunciato una joint venture con two major European companies, con due maggiori società europee, una chiamata Olivetti, l'altro SEAT, società e elenchi ufficiali di abbonati al telefono, per formare una società chiamata Aecon Corporation, la quale dovrà provvedere a focalizzarsi sul disegno, sviluppo e produzione e marketing di CD-ROM, che era in fondo, a un certo punto, la prima formula per cominciare a entrare nel mondo della multimedialità. Le persone che allora rappresentavano in questo accordo, la Olivetti e la SEAT, erano Piol e Silvano. Anzi, per essere esatti, la persona che ha avuto l'idea era una persona che lavorava con Silvano purtroppo oggi deceduta, che ha avuto questa idea, ci ha messo assieme e abbiamo lavorato per un'operazione. E qui è interessante, un'operazione che anticipava i tempi in Italia. Era molto importante perché era un modo di cominciare a affrontare la problematica della multimedialità, era un modo di mettere assieme energie di due aziende importanti in Italia, la Olivetti di allora, che era un'azienda molto vitale e valida, la Telecom Italia, allora chiamata sì, Postetta, seconda da quale parte la si vedeva, no? Che controllava Seat, quindi la Seat era un po' la punta di diamante nel discorsi nuovi, innovativi della Stet barra SIP. Era uno sforzo fatto assieme per cominciare a portare avanti qualcosa di importante. Forse interessante per loro sapere cosa è successo dopo del discorso di questa azienda chiamata Aecon. A valle di questa, diciamo, attività è successo una cosa abbastanza grave, grave come conseguenza per l'Aecon, non per la persona, perché il dottor Silvano, a cui vengono riconosciuti i meriti, venne promosso, diventò amministratore delegato della SIP e quindi lasciò questa azienda ad altri successori. E a questo punto non bastano le aziende, non bastano le idee, dietro ogni innovazione ci sono gli uomini. E fondamentalmente, anche se le persone che hanno preso il suo posto erano persone tutto degne, valide, di buoni manager, però mancava un ingrediente, che è la visione. Per cui quello che io ricordo di Silvano è fondamentalmente questo: il fatto che abbiamo diviso assieme alcune visioni, abbiamo portato avanti alcune idee, molte di queste come Aecon sono materializzate, perché poi si è visto che non c'era interesse da parte dei successori di Silvano di portare avanti, quindi chiudemmo l'azienda. Però fondamentalmente ha portato avanti alcune idee che sono in fondo le idee che oggi sono quelle che vanno per di più nella problematica della multimedialità. Allora CD ROM era il modo più naturale, più normale per portare avanti un discorso multimediale. Voglio solo ricordare che le persone della Microsoft, che poi sono occupate di internet, sono occupate di prodotti tipo Encarta, che è l'enciclopedia, sono le persone che hanno lavorato, che erano i nostri partner in questo progetto. Da cosa si può derivare da questo? Poi mi interrompo. Si può derivare fondamentalmente una cosa. Noi siamo di fronte nell'evoluzione tecnologica, nell'evoluzione del nostro modo di essere nel mercato, del modo di trattare le tecnologie per beneficio di tutti. Vi è ancora molto da fare, siamo oggi in questo momento in particolare con Inter, così c'è moltissimo da fare. Voglio solo sottolineare una cosa fondamentale, che fondamentalmente dietro ogni tecnologia, dietro ogni idea, dietro ogni visione, ci sono le persone. Quando le persone ci sono capaci di materializzare queste visioni a fatti pratici, in aziende, in situazioni, si hanno il successo. E quando voi andate a vedere, quando si parla oggi della crisi internet, andate a vedere quelle che hanno avuto successo, quelle che non hanno successo, vi accorgerete di una cosa fondamentale, e poi su questo vorrei tornarci più avanti, che non è che il successo o insuccesso è dovuto al fatto che l'azienda era disegnata bene o disegnata male. Quasi sempre il successo e insuccesso è legato alle persone. Quando ci sono persone dedicate, con visione, e che partono dal presupposto che fare aziende nuove, fare idee nuove non è vita facile e denaro facile, ma significa sforzo, sacrificio, impegno, in questi casi l'azienda va avanti bene. Quando questi criteri non sono applicati e uno pensa che si possono fare queste cose e che la vita sia più facile di quanto era una volta, allora questa azienda non ha successo. I più grandi casi di fallimento, e vorrei citare per finire solamente un esempio concreto, cambiando leggermente argomento, ma per farlo, un esempio concreto è la storia di Tiscali. Tiscali è un'azienda che voi conoscete, ha un certo successo, però Tiscali oggi è un'azienda che c'ha anche le case. La prima mossa grande che ha fatto è stata l'acquisizione di World Online. Allora confrontiamo Tiscali e World Online. Tiscali è andato in borsa in Italia e non abbiamo speculato sul mercato, è andato in borsa fondamentalmente raccogliendo dal mercato poche decine di milioni di euro, pochi. World Online è andato in borsa a Amsterdam quasi lo stesso momento raccogliendo sul mercato qualche migliaio di euro, qualche migliaio di milioni di euro, se non ricordo male 3 mila miliardi o qualcosa del genere. Il signor Soro è un signore che fondamentalmente si alza lunedì mattina e fino a domenica sera pensa solo e esclusivamente alla sua azienda, alla sua visione, al suo sforzo, e usa relativamente poche decine di persone. La signora Nina Brink, è quello che ha fondato World Online, che ha avuto più soldi alla borsa, che la prima cosa che ha fatto è comprarsi l'aereo privato, partecipare ai grandi party europei che ci sono in giro, facendo una vita sociale di persona già arrivata, invitando, ci sono le cose da cuore, invitando persone tipo la principessa Margaret o altre cose, facendo questo perché era importante che questa nuova azienda avesse questi contatti. Il risultato è che dopo un anno e mezzo, Tisca ha comprato World Online, e la cosa importante che fa riflettere è che mentre Tisca aveva poche decine di persone per portare avanti l'attività, World Online aveva grosso modo per le stesse funzioni 10 volte il numero delle persone che aveva Tiscali. Allora qui il problema, torniamo sempre alla parte iniziale, il problema è, noi parliamo di net economy, parliamo di sviluppo, parliamo di situazione. Primo, il problema non è nuovo di oggi, l'innovazione si faceva nell'87, come indicato in questo documento, la si fa oggi, l'azienda Eco fondata nell'87 non è diversa in termini di stile, di ambizione, di possibilità delle aziende che fondiamo oggi in base a Entre. Successo o non successo dipende dall'elezione delle persone, e le aziende che falliscono in funzione del fatto che molto spesso ci si illude che fare nuove aziende, portare avanti nuove tecnologie sia vita facile, sia a un certo punto la corsa al denaro facile e così via. Oggi se c'è una cosa positiva della crisi di questo mondo che è venuto fuori adesso è proprio questa, ed è il fatto che la gente comincia a realizzare che i valori tradizionali dell'economia tradizionale, lavorare duro, credere alle cose, dedicarsi con ossessione alle nuove proprie idee, alla propria visione, è l'elemento vincente. Non ci sono altri elementi vincenti che non dedizione, volontà, visione e modo di lavorare in maniera seria sulle idee che uno ha. Mi fermerei qui perché altrimenti poi l'amico Silvano si arrabbia se parlo solo io. Alcune copie.
Credo che da quello che avete già sentito da Piola possiate comprendere per quale ragione io stasera sia onorato dell'invito del Centro Culturale, ma molto lieto di aver rivisto un amico così caro che mi ha insegnato molte cose e che continua ad insegnarle a tutti, perché avete visto come dalle sue parole ci sia una carica di passione per le cose che fa, di grande intelligenza nell'antivedere il futuro, ed è poi la sua caratteristica che io ho sempre apprezzato di più, quella della creatività, della capacità di creare innovazione, la capacità di guardare al futuro, ma di guardarlo in termini razionali di sviluppo. E credo che dalla sua esperienza, dalla sua storia aziendale, da tutto quello che sta realizzando adesso, dopo la sua uscita dall'Olivetti, ci sia veramente molto da imparare. La mia traiettoria è stata diversa dalla sua, e oggi io mi trovo nella condizione di chi si occupa di un'azienda no profit, però portando dietro tutto quello che è stata la mia storia di lavoro. Una storia di lavoro che mi permette di, lo dico con umiltà, credetemi, di essere, come dire, in questo momento necessariamente un integratore delle ultime parole che ha detto Piola. Cioè è verissimo che il successo dell'azienda, il successo dell'intrapresa passa attraverso la capacità degli uomini di saperle gestire. C'è un esempio ultimo che mi permetto di citare della grave crisi in cui è caduta la Lucent, la società manifatturiera del gruppo AT&T, ma noi che abbiamo conosciuto felicemente durante le trattative con l'AT&T negli inizi degli anni 90 il responsabile, il signor McGinn, non potevamo avere dubbi sul fatto che la cosa, che la Lucent fallisse, perché non era un uomo assolutamente adeguato all'altezza della situazione, e questo traspariva con una solare evidenza, per cui è impensabile, è impossibile che ci sia successo laddove non ci siano delle qualità intellettive, delle capacità di metodo, della creatività e di tutto quello che ha detto Piola. Ecco, io aggiungo solo questo. Ed è una riflessione che sto facendo negli ultimi tempi, anche perché quando si avvicina la parabola finale uno deve fare dei bilanci, dei rendiconti e chiedersi perché ha fatto determinate cose, perché è passato attraverso determinate esperienze. E emerge con grande chiarezza in me la necessità di dire a tutti che siamo stati talmente condizionati dai fattori classici del lavoro da non chiederci mai qual era la ragione vera della nostra vita e della nostra umanità per affrontare il lavoro. perché se uno non si dà uno scopo, e lo scopo non può essere riduttivamente quello della carriera, che può esserci o non esserci, può passare da un momento all'altro per una decisione aziendale, politica, per tutte quelle che sono le contingenze che conosciamo molto bene, se uno non è radicato dentro una convinzione ferma, precisa, di che cos'è l'oggetto reale del suo modo di stare nel lavoro, manca qualche cosa. Se devo parlare della mia esperienza, che mi permette di fare queste affermazioni, vi dirò che per me, una volta fatto un certo incontro nella vita e illuminato dal fatto che il potere finisce per non avere nessun significato, semmai ti aumenta il livello di responsabilità nella gestione delle cose, ecco, l'obiettivo mio è sempre stato quello del creare posti di lavoro. Perché voleva dire risolvere dei problemi concreti di gente che ha bisogno di trovare un posto, ha bisogno di poter essere inserito in una dinamica. La società è concitata, così come altre società che furono costituite in quel tempo e che furono forse troppo antesignane della realtà del mercato reale, e nacquero proprio in funzione del potere dare sbocchi a gente in attesa di lavoro, laureati, diplomati, a tutti quelli che cercano di inserirsi. E il fatto di avere chiuso la mia attività nel mondo delle telecomunicazioni senza avere mai portato con me il peso di un licenziamento è stata la cosa più premiante di tutte quelle cose che ho fatto. E la stessa esperienza la sto portando nell'ospedale. L'ospedale Bambin Gesù ha avuto dei momenti drammatici di perdite su un bilancio di 200 miliardi, di 50 miliardi all'anno, e con grande fatica abbiamo risanato la situazione, però partendo dal principio che non era giusto mandare a casa la gente per risolvere i problemi di bilancio. Si doveva fare di più, si doveva fare tutto quello che si fa quando si ristruttura e si sana un'azienda, però l'obiettivo doveva essere quello. Allora io credo che il mio amico Piola non si dispiace per questa piccola precisazione, che sta ovviamente dentro un contesto di esperienze che ci portiamo dietro in funzione delle cose in cui crediamo, delle cose che danno un significato al nostro vivere. Perché nel momento in cui tu vedi un bambino che soffre, e noi ne vediamo decine di migliaia, e possiamo fare un qualche cosa per chi ha bisogno, oggi in quel campo, ieri nel campo del lavoro, beh, insomma, uno riesce a dare una pienezza di significato maggiore, e anche è sempre costantemente richiamato ad una vigilanza che ti consenta di dare tutto quello che hai per aiutare chi ha bisogno.
Vorrei cambiare leggermente la focalizzazione della nostra discussione, ma mi rilascio a quanto ha appena detto Silvano. Per quanto invece noi, il lavoro che sto facendo in questo momento, in questa seconda vita, no? Per chi non mi conosce, posso solo ricordare che ho fatto per oltre 40 anni il dirigente Olivetti, ho lasciato l'Olivetti quando ero vicepresidente, e tutto sommato, e poi ho, dopo una parentesi, sono ancora sulla telefonia, ho avviato questo fondo di venture capital. Fondo di venture capital, in realtà, cos'è il venture capital? Il venture capital non è altro che un sistema, che non è un sistema finanziario, non deve essere visto come un'alternativa alle banche, ma è un sistema in cui fondamentalmente si mettono assieme alcuni componenti, che sono la disponibilità da parte di alcuni investitori di investire soldi a rischio in funzione di una speranza di più alto ritorno rispetto agli investimenti normali, la disponibilità di competenze di persone che pensano di conoscere un certo business, certe tecnologie, cercando di creare attorno a queste competenze nuove iniziative, nuove idee, degli imprenditori che sono disposti a un certo punto a giocare il loro futuro, giocare se stessi nell'avviare nuove iniziative. Il nostro fondo si occupa esclusivamente di alta tecnologia, quindi internet, telecomunicazione e così via, e il nostro ruolo in questo tipo di attività è quello che dicevo prima, di persone che in qualche modo mettono in piedi da un lato chi ci dà i soldi per investire, dall'altra parte quelli che sono gli imprenditori. Siamo un gruppo molto piccolo con certe competenze, tra l'altro uno dei miei partner qui presente, che è l'ingegner Di Julio, che molto probabilmente molti di loro ricordano in posizione di grande responsabilità nel gruppo Telecom Italia. Quindi siamo, sempre Di Julio sottoscritto, siamo un po' le componenti di conoscenza nel campo delle telecomunicazioni, altri partner che noi abbiamo hanno esperienze complementari alle nostre nel mondo internet e così via. Però quello che noi stiamo facendo in un certo qual senso è di creare un meccanismo virtuoso che fondamentalmente soddisfa le stesse indicazioni che diceva prima dottor Silvano, quello di creare nuove aziende. Noi riteniamo che la competitività di un paese dipende fondamentalmente dalla capacità di questo paese di avere aziende nuove, e sottolineo nuove, innovative. Cioè, perché fondamentalmente attraverso la creazione di nuove aziende, attraverso la creazione, la gestione dell'innovazione, che un paese acquista competitività, e attraverso questo meccanismo che un paese, un sistema paese, può in qualche modo anche aumentare l'occupazione. La storia sta dimostrando, purtroppo, che le grandi aziende hanno alcune caratteristiche che sono quelle che tutto sommato non assolvono più ulteriore occupazione, anzi riducono. La storia è piena negli ultimi 10 anni di aziende che hanno perso capacità, diciamo, occupazionale, ma si vede che a fianco di queste aziende, se prendiamo il mondo dell'informatica e delle telecomunicazioni, vediamo che a fianco di aziende che hanno perso in occupazione quelle grandi, sono sorte aziende nuove, innovative, che hanno creato nuova occupazione, e il saldo è positivo, nel senso che nuove aziende hanno creato più occupazione di quanto le aziende più tradizionali hanno perso. L'elemento però fondamentale per creare occupazione è anche l'innovazione. Un altro aspetto importante delle grandi aziende è che la grande azienda tende, e quindi direi qualcosa in più, non solo la grande azienda, ma l'azienda in genere, specie se di successo, tende a resistere all'innovazione. Ci sono dei libri anche recenti usciti che dimostrano questa cosa, un libro di un certo Christiansen che lo sta dimostrando con degli esempi molto concreti. Il problema è molto semplice: se un'azienda funziona, in realtà l'azienda che più resiste all'innovazione è l'azienda che va bene, che ha profitto, e che si capisce subito. Se un'azienda va bene, fa soldi, vende sul mercato, questo è il mercato. Se qualcuno va a questa azienda e gli dice cambia il tuo modello di vendita, fa una cosa diversa, il manager tende fondamentalmente a resistere, tende a non sentire i segnali deboli che gli spiegano che il mondo sta cambiando, c'è una concorrenza che viene fuori e così via, tende a resistere, e l'azienda porta avanti un processo inerziale, rifiuta l'innovazione, e quando l'innovazione poi è sul mercato, è portata avanti dai concorrenti, è troppo tardi. Io l'ho vissuto come Olivetti. Come Olivetti, faccio solo un esempio concreto che i più vecchi di loro possono ricordare: l'Olivetti è diventata grande negli anni 50 grazie a un prodotto che si chiamava Divisumma, che era una macchina meccanica per fare i calcoli, 4 operazioni. Allora fare le 4 operazioni è una cosa abbastanza complessa, specialmente fatta con macchine meccaniche. Questa macchina c'è una caratteristica molto interessante: veniva venduta in Italia al prezzo di listino di 335.000 lire. Il costo di questa macchina era 29.000 lire. Perché era fatta con l'ingegneria della macchina. Quindi vedete a questo punto qual è il grosso margine di questa situazione. Quando dopo alcuni anni si vengono fuori, vengono indicate il fatto che si potevano fare delle macchine da calcolo elettroniche, i giapponesi partivano, una persona che creò qualcosa di importante in Olivetti, si chiamava Chu, Mario Chu, di cui tra l'altro a novembre sarà il 40° anniversario della sua morte. Mario Chu dedicò un gruppo di progetto a Pregnana per disegnare una macchina da calcolo elettronico. Ne disegnò 2 in realtà, una molto complicata, anche di successo, fu in realtà il primo personal computer nella storia del mondo, che è la Programma 101, e quella venne messa sul mercato. Ma ne disegnò anche una più piccola, che doveva servire fondamentalmente a prendere il posto della Divisumma. Quando poi ci confrontammo a dire di lanciare la macchina da calcolo elettronico sul mercato, ci accorgiamo di una cosa, che la macchina da calcolo elettronico disegnata aveva un margine, un grosso margine del 10%, 10-15%, mentre come ho detto prima la macchina meccanica aveva un margine che era superiore all'80%. Allora voi mi spiegate qual è il dirigente di un'azienda che a questo punto decide di bloccare le vendite della macchina con un margine di oltre l'80% per sostituirla con una macchina con un margine del 10%? No? Vi devo dire che allora io ero giovane, c'era un matto che aveva letto questo in Olivetti, lo disse anche Adriano Olivetti, era un certo Piollo, guardarlo come si guardava un matto. E in realtà chiaramente mi disse: tu ragazzino stai zitto che non capisci niente. E avevano ragione loro in realtà. La verità di fondo cos'è? Che dopo 3 anni l'Olivetti era fuori dal mercato, l'Olivetti ha perso interamente il mercato e i giapponesi sono rimasti al mercato. Questo è un esempio concreto di come a un certo punto l'azienda, specie se va bene, resiste all'innovazione. Se poi facciamo passare 20 anni e arriviamo a un certo punto alla fine degli anni 70, degli anni 80, fondamentalmente l'Olivetti ha dato lo stesso servizio al contrario stavolta. L'Olivetti era innovatrice e l'IBM era conservatrice. Fu quando Olivetti lanciò le macchine per scrivere elettroniche, levando praticamente in 2 anni la supremazia di IBM con la Quest Electric, che era la macchina pallina che dominava i mercati. Allora, tornando, scusate la divagazione, ma serve solo per dire che dietro queste teorie ci sono poi fatti concreti che abbiamo vissuto. Quando torniamo, quindi il discorso del venture capital è molto semplice: creare aziende innovative. Innovative significa che possono portare avanti offerte nuove, cose nuove che le aziende stabilizzate che sono sul mercato non sono in grado culturalmente di lanciare, o che pure hanno equazioni economiche tali che non possono farlo. Questo è oggi il nostro mestiere e questo qui è anche alla base di tutta la serie di aziende che sono sorte, che sono quelle che hanno creato quello che spesso oggi si chiama la net economy. Dico net economy, una nuova economia, perché le leggi dell'economia sono sempre quelle, sono sempre quelle le leggi del lavoro, di come si dedica l'azienda. E molto spesso la domanda che viene fatta è: qual è il futuro in questo momento di crisi della net economy? Vi ho detto prima che molte delle crisi sono dovute al fatto che si è creato a un certo punto l'impressione di denaro facile, di vita facile, che un giovane bastava che avesse un po' di pratica per navigare su internet, che poteva mettere in piedi un portale e fare delle cose strane. Siamo resi conto che queste cose qui non sono più vere e il mondo è a un certo punto più difficile. Però ciononostante possiamo a un certo punto dire che siamo di fronte a una grossa rivoluzione che continua. Questa rivoluzione però non è una rivoluzione, diciamo, che può essere rappresentata una corsa di 100 metri veloci, ma in realtà è una maratona. Siamo di fronte a una corsa lunga, che era il tempo, sta trasformando il mondo, trasformando i nostri rapporti, richiederà però un processo molto lungo. E per finire potrei dire che se uno guarda la net economy, che sarà quella che porterà avanti l'innovazione, ci metterà in condizione di avere, migliorare la nostra qualità, migliorare l'efficienza delle nostre aziende, migliorare anche i rapporti sociali, perché queste tecnologie sono pervasive, toccano tutti gli aspetti della nostra vita, anche se in alcuni casi, cambiando i parametri di spazio e di tempo, creano anche degli oneri maggiori, in quanto scompare la divisione classica tra tempo di lavoro e tempo di divertimento, tra spazio di lavoro e spazio in cui c'è la ricreazione. Anche se cambiano queste cose, chiaramente siamo di fronte a degli strumenti che permettono di migliorare la qualità della vita e l'efficienza dei nostri sistemi. Per se uno guarda quindi la net economy, io ritengo che la net economy sia un fenomeno, nonostante la crisi, di grande sviluppo, e vorrei finire con un'esemplificazione. Io penso che la net economy deve vederla come se fosse una grande foresta. Che se uno vede questa foresta dall'alto con un elicottero, vede una foresta rigogliosa, con tutta verde, con piante alte, che crea, e ogni giorno si accorge più da sorvola e questa foresta sta espandendo, sta estendendo, si occupando spazi che una volta erano quelle della cosiddetta old economy, cioè trasformando anche la geografia precedente in una geografia più rigogliosa. Se però uno scende dall'elicottero, entra nella foresta a piedi, si accorge che questa foresta è piena di alberi spezzati, alberi mai cresciuti, alberi bruciati, cioè fondamentalmente questa è una grossa rivoluzione che però si porta con sé, l'esempio degli alberi significativo, morti e feriti, si porta con sé molti successi, ma si porta con sé anche molti successi e molte difficoltà. E vorrei ricordare, per finire, un esempio concreto. Nella storia dell'umanità il fenomeno che ha creato più ricchezza in termini legali nella storia dell'umanità è stato il fenomeno personal computer. L'ho ricordato prima indirettamente parlando di Microsoft, ma praticamente l'insieme delle aziende che hanno gestito la problematica personal computer negli anni 80 hanno, ripeto, creato più ricchezza del petrolio, del trasporto, delle ferrovie, delle automobili e così via. Poi se uno va a vedere quegli anni si accorge che moltissime aziende che hanno entrato nel discorso del personal computer, manco ci ricordiamo i nomi, chi di loro si ricorda nomi tipo Osborne, tipo Atari e così via, nomi scomparsi, perché anche lì il fenomeno ha creato delle grandi sorgenti di ricchezza, Microsoft, Intel, Compact, Dell e così via, ma a fianco di queste vi sono moltissime aziende che sono scomparse, non ci ricordiamo più neanche i nomi. La sfida che abbiamo davanti è una sfida quindi come anche in Italia cercare di cavalcare l'innovazione, creare nuove aziende, le condizioni sono estremamente semplici, le condizioni sono fondamentalmente di cercare di capire come va il mondo, guardare nella sfera di cristallo qual è il mondo del futuro e fare delle azioni importanti, sapendo però alcune cose. Primo, che la sfera di cristallo non è sempre pulita, molte volte c'è della nebbia dentro e non si riesce a vedere bene il futuro. Nei casi in cui si è capaci di vedere bene il futuro, siamo di fronte al fatto che non sempre siamo capaci di attuare o abbiamo il manager giusto per attuare la visione in azioni, e anche nel caso in cui c'è la visione corretta, le persone giuste per eseguirlo ci sono, si scopre che il futuro non è grande per tutti. Nel senso cioè che il futuro non accoglie tutti coloro che eseguono bene e che hanno la visione corretta, ma sono quelle che tra questi sono più bravi degli altri, perché anche in questo nostro mondo è una grossa competizione in cui chi arriva primo vince e porta via spazio agli altri. Questo per spiegare un po' questo mondo, però questo discorso, apparentemente una divagazione rispetto a quanto detto all'inizio, serve fondamentalmente per ricordare alcune cose. E sono fondamentalmente queste. Primo, in questo mondo opera coloro, e ricordo una frase di Silvano, che hanno qualcosa che si pongono, non è solo l'innovazione, le aziende che hanno più successo non sono solo le aziende che sono guidate da gente che pensa solamente che solo il valore è creare. Se voi considerate oggi anche in Italia le aziende di maggior successo, cito tra una per tutte Renato Soro di Tiscali, Renato Soro ha fatto un mucchio di soldi, Soro secondo me non ha mai moltiplicato il numero di azioni che ha per valore di borsa. Soro a un certo punto si pone il problema di creare da sardo un'azienda che abbia un ruolo europeo e vuole dimostrare come dalla Sardegna si può a questo punto giocare un ruolo europeo molto meglio di altri. La missione e la visione, e gente come Soro ci sono tante in Italia. Il problema fondamentale è appunto quello di creare occupazione, creare valore e creare qualcosa per cui vale la pena fare degli sforzi e dedicare energie e risorse.
Io vorrei partire da una considerazione che condivido totalmente e che mi permetto di sottolineare soprattutto ai più giovani che sono in questa sala, cioè che noi abbiamo vissuto e stiamo vivendo delle realtà che via via diventano più complesse, ma se uno guarda alla sua storia del passato trova che tutto era molto più semplice di quanto già oggi non si proponga nel mondo dell'intrapresa industriale o di servizi, e molto più difficile da governare. Per cui occorre veramente una capacità di bilanciamento, di crescita, che sia in grado di poter sostenere il peso non solo dell'innovazione intesa in senso tecnologico, ma di tutto quello che è il processo di innovazione. Vi faccio un esempio, perché poi dalla nostra storia, dalle nostre esperienze vengono fuori gli esempi. Quando io ero amministratore della SEAT e soffrivo di calcolosi renale, andai a fare la cura d'acque e vedendo gli stabilimenti di imbottigliamento e le sorgenti molto potenti che generavano quest'acqua minerale, mi chiesi: ma che succede di tutta l'acqua che non viene imbottigliata, va dispersa? E nacque nella SEAT, elenchi telefonici, il cosiddetto piano dell'acqua minerale, che ci permise di raddoppiare in un anno l'acquisizione di nuovi clienti. Perché dico queste cose? Perché allora era semplice riuscire a gestire dei fattori innovativi in un'azienda rilanciandola sul mercato e dando dei criteri commercialmente validi. Se oggi io guardo a questa società che ho lasciato ormai da tanti anni e vedo che la trasformazione è così radicale da avere mutato il profilo di quello che era il core business, così da trasformarla in un'azienda che acquisisce altre aziende che hanno delle aree di sovrapposizioni impressionanti e che ad un certo momento perdono di valore in maniera macroscopica e devono essere bilanciate da risultati che non è facile ottenere in funzione delle basi del core business, e beh, allora ci vengono tante domande, cioè ti chiedi: ma siamo veramente in grado di dominare tutti questi processi? O che cosa deve accadere nel mondo del lavoro perché questi processi siano dominati? A me il titolo di che era stato dato questa sera, Il sogno da costruire, la realtà da amministrare, mi ha fatto fare qualche riflessione che vi sottopongo molto rapidamente. Intanto è un titolo che è estremamente provocatorio, anche perché io non riesco bene a capire, essendo un pragmatico, come si possa costruire un sogno da cui derivare una realtà da amministrare, perché Piolla ha dimostrato concretamente, lui non ha mai sognato, ha avuto delle idee e ha trasformato le idee in azienda, ha trasformato le idee in business e ha avuto la capacità, quando era ragazzino, di vedere quali squilibri si potevano determinare un'azienda in una fase di cambiamento. Ma questo da che cosa è dettato se non dalla capacità di tradurre le idee in fatti e di sapere gestire questi fatti? Noi oggi viviamo in un mondo che, e lo dico anche qui con provocazione, no? È turbato da una confusione di base che è espressa anche da questo incessante flusso di informazioni e di innovazioni. Innovazioni che devono essere realizzate rapidamente, che molte volte è necessario uccidere altrettanto rapidamente per andare sulle frontiere successive, rincorrendo continuamente i fattori che generano alterazioni e processi adattativi sempre più problematici. Allora, l'ottica del business muta di giorno in giorno, la globalizzazione rende estremamente precario, questa è una mia opinione personale, il riferimento al reale, perché io ho una realtà di imprese in Italia, funziona bene, va tutto bene, sta in un settore che è governato dal Nasdaq di New York e, dato che il Nasdaq va in caduta, il valore dell'azienda che va bene va in caduta e non si capisce perché, però questa è una delle regole del mercato globale, che quindi allontana dalla realtà. Crediamo in un mercato globale più che nella realtà di situazioni strutturalmente e storicamente differenziate. Noi abbiamo un'economia in Italia che non ha niente a che vedere con le economie di altri paesi, ma dobbiamo fare il conto con questa realtà, perché ci si inserisce in questa realtà. La net economy non ha la stessa capacità di rappresentare uno strumento di efficacia generale di sistema economico, ma è un qualche cosa che è riferibile alle realtà aziendali, altrimenti non ha significato. Allora, a mio avviso, la tecnologia che gioca questo ruolo così fondamentale tende molte volte a sottovalutare il profilo ontologico dell'umano. Cosa voglio dire? Che purtroppo la diffusione della religione televisiva, che si basa sostanzialmente su un'assimilazione di modelli di comportamento e di bisogni di pseudo-realtà effimere, sta, a mio parere, scendendo come modalità di guardare le cose anche nel campo delle intraprese. Ma, l'ha detto Piollo, ribadisco, una business idea su che cosa si fonda? Cos'è cambiato rispetto ad una storia millenaria dell'umanità? Da sempre sono state individuate delle esigenze oggettive, si sono cercate delle risposte, si sono sperimentate delle soluzioni, si è soddisfatta un'esigenza. E questa è tutta la storia dell'umano, non c'è una cosa diversa, mentre, permettetemi di dire, che cosa si sta producendo oggi, forse mi deriverà dall'amore per gli studi classici, quando tutti i processi processo innovativo ha alle spalle un fondamento culturale storico che non ha dato spazio né a Platone né a Aristotele, neppure a Tommaso d'Aquino. Voglio dire che l'imposizione di determinati modelli, e faccio un riferimento preciso, il fatto di dover oggi considerare le imprese di telecomunicazione come imprese finanziarie, per cui le telecomunicazioni oggi sono in crisi in Europa per il fatto che l'analisi finanziaria mette in evidenza come ci sia uno sbilancio tra l'indebitamento e la prospettiva di guadagno. Non si guarda più allora nei capi azienda al servizio, a quello che deve essere fornito per rispondere ad un'esigenza oggettiva della gente. Si guarda al listino di borsa e si fa il calcolo ora per ora di quanto si è perso e di quanto si è guadagnato. Si danno gli annunzi di cose non vere perché l'analista deve essere alimentato in chiave positiva e ci si allontana ancora una volta dal reale in modo da dare spazio alle cose peggiori che ci sono nell'economia, che tolgono fiducia a tutto il sistema, che sono le forme speculative, per cui alle realtà produttive si sostituisce la speculazione. Allora, io credo che per tutta l'esperienza che abbiamo fatto, Piola e Dio, guai se non fossimo attenti a tutto quello che è innovativo. Nel campo ospedaliero c'è una disinformazione, una non cultura di tutta la medicina del territorio che non ha tempo ad essere aggiornata, che non sa come aggiornarsi, che scarica sulle strutture ospedaliere tutto lo scaricabile, qualcosa di più, generando dei costi abnormi che il sistema economico deve poi sopportare. Noi abbiamo pensato nell'ospedale che la soluzione migliore sia quella di mettere l'ospedale al servizio della medicina di base e dei pazienti, soprattutto dei pazienti cronici, in modo da guidarli, pilotarli, aiutarli, sostenerli con dei seri processi di informazione, e vi assicuro che realizzare un portale pediatrico a livello nazionale non è l'impresa più semplice, però ne vale la pena, perché vale la pena di rispondere ad un'esigenza oggettiva e va la pena di fare passi avanti perché la società cresca, ma cresca nel positivo di un esame oggettivo dei bisogni. Si diceva stasera, l'OMTS con tutte le mirabolanti promesse dovrà pur sempre scontrarsi con un mercato che è fatto dall'utilità del servizio e dal costo del servizio proposto. Non si sfugge a queste regole, però ritorno a dire, il gioco è diventato complicato e governarlo richiede molta più abilità, competenze e capacità di quanto non fosse a noi in allora necessario per gestire. La gestione delle telecomunicazioni voleva dire governare l'indebitamento e guardare avanti a 10 anni. Oggi, se uno deve fare i conti con l'analista di mercato, deve guardare al risultato neanche trimestrale, mensile, per stabilire se va bene o se va male, e questo vuol dire chiudere le porte al futuro. Grazie.
Io, dopo questo primo doppio giro di interventi in cui i nostri carissimi amici relatori hanno introdotto parecchie spunti di riflessione, aprirei subito un dibattito, perché credo che di spunti ce ne sono molti, e se rendiamo l'intervento più iterativo può essere utile per tutti. Quindi spunti ce ne molti, entriamo nel merito delle cose. Questo è tra l'altro l'idea delle conversazioni, Leonardo, che ci siano proprio le conversazioni con qualcuno che pone, racconta della propria esperienza lavorativa per trarne fuori le ragioni e la cultura che dentro essa c'è. Io volevo chiedere una cosa sull'ultima riflessione che faceva Silvano, magari anche a Piol, che è questo, partendo da questo mondo delle telecomunicazioni, che voi conoscete bene, che avete visto nell'evoluzione negli ultimi decenni in Italia, questa sottolineatura del prevalere dell'aspetto della finanza con tutte le correlazioni che hai descritto rispetto al tema del servizio e quindi dell'attenzione all'oggetto proprio della compagnia che deve fare. Bene, siccome vivo anch'io nella mia esperienza questa situazione comprovata, mi chiedo quale sia il destino da questo punto di vista, se prevalga un aspetto rispetto all'altro ed è determinante nel prossimo futuro. E anche voi nelle vostre iniziative come questo aspetto può essere fatto emergere?
Direi che, però prima di rispondere direttamente, c'è da fare un colpo, c'è da fare un'osservazione, ed è questa. In un certo qual senso, noi abbiamo assistito negli ultimi 2 o 3 anni anche a tutta una serie di imprese, di iniziative, in cui sembrava a un certo punto che i fattori economici tradizionali non fossero validi, cioè aziende, iniziative, internet, quando farai profitto? Addirittura io posso dire, posso citare casi concreti in cui delle persone che proponevo delle iniziative, di fronte alla domanda quando andrà in profitto, mi guardavano quasi schifate, come per dire, sto piolo non ha capito niente, noi a questo punto andiamo avanti, conquistiamo i clienti, faremo le cose e il profitto un giorno arriverà. Quindi fondamentalmente si è accettato per un certo periodo, a un certo punto, il discorso in cui i fondamentali economici non erano importanti, ma gli economici erano diversi. Io vi posso dire, anche se la cosa vi potrà stupire, che io ho visto una valutazione di un'azienda che si è proposta per investire, in cui il valore era un fattore che moltiplicava il numero di press release. E questa azienda aveva avuto negli ultimi 6 mesi, perché ogni press release valeva una certa cifra, non ricordo più quanto, e quindi il valore dell'azienda era di qualche milione di dollari in funzione di press release. Allora a un certo punto, questo lo dico un po' perché voglio un po' attenuare una cosa, a questo punto si può anche capire che nel momento in cui il mondo comincia a tornare normale, si hanno i finanziamenti, ci sia a un certo punto, non solo, a molti di questi analisti, sono stati criticati, sono degli analisti, hanno continuato a un certo punto a dire, sono stati anche degli scandali, nel senso che molti analisti hanno cominciato a un certo punto a dire buy, 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 e nessuno diceva mai di vendere, fino a quando poi le cose sono crollate, con crolli dell'80%, 90% di aziende che fino al giorno prima bisognava comprare. Quindi c'è stata, se vogliamo, questa reazione diciamo di carattere più prudente, per cui alla fine gli analisti finanziari, il mondo finanziario è entrato in un certo qual senso a dare più attenzione all'azienda, ai ritorni, eccetera. Però quello che sto dicendo in realtà non c'entra apparentemente nulla con quanto diceva Silvano, mi spiego meglio, perché il problema fondamentale è che se è cambiata l'attenzione degli analisti, cioè poi gli analisti è un certo discorso e dà uno scenario diverso del mondo, però il vero problema è legato al fatto che sia nei casi di ottimismo sia nei casi di pessimismo l'elemento in cui si andava sempre a discutere era quali sono i parametri che creavano e distruggevano valore. Il concetto che ha spiegato prima Silvano è molto importante, perché dice il problema fondamentale è prima sapere cosa stiamo creando. Quindi il discorso della creazione del valore, del servizio.